6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Lüend. Dopo un'odissea durata 40 giorni, scanditi dal timore dell'antivirus, i passeggeri e una buona parte dei membri dell'equipaggio della nave da crociera Ondius sono sbarcati a Tenerife. Alcuni di loro sono già sulla strada di casa, dove trascorreranno 6 settimane di quarantena. E questo è il tema di apertura dell'edizione odierna, in cui vi racconteremo anche di come sta vivendo la cittadina di Ramstein in Germania, sede della più grande base militare statunitense in Europa, l'idea abbozzata dal presidente Trump di ritirare 5.000 soldati dalla Germania. In Svizzera la domenica è stata animata dall'elezione dei sindaci di due città importanti. A Zurigo tutto era già delineato, sarà il socialista Raphael Golta a guidare il maggiore centro svizzero. Si chiama Stefan Fritsch, il nuovo uomo forte di Winterthur, ed è liberale radicale. In Ticino invece è stato un fine settimana all'insegna di caseifici aperti. La rassegna agroalimentare ha vissuto due giorni molto altalenanti dal punto di vista meteorologico.
È una vita che ti prende, uno stile di vita, qualcosa che è dentro di te e... cioè, è difficile spiegare con le parole quello che si prova, però io veramente lo vivo come una cosa... A me piace fare quello che faccio, non lo cambierei per niente al mondo.
L'occasione per noi di capire cosa significhi portare avanti un'azienda agricola come fa Cinzia Poma di Arosio. E ci sarà spazio anche per raccontare una maniera di riscaldare in maniera sostenibile, quella attraverso le reti di teleriscaldamento, una soluzione sempre più comune, anche se dagli investimenti non indifferenti. È domenica 10 maggio, benvenute e benvenuti a 6 di sera. E partiamo dagli aggiornamenti sull'odissea dei passeggeri della Ondius, la nave da crociera sulla quale si è sviluppato un focolaio di antivirus. La nave ha gettato l'ancora stamane al largo di Tenerife, nelle Canarie, questo per consentire lo sbarco dei passeggeri di una parte dell'equipaggio. Parliamo di circa 150 persone in tutto. I passeggeri vengono gradualmente rimpatriati nei rispettivi paesi con appositi voli. Si tratta di un'operazione piuttosto complessa, che mira ad evitare che l'infezione possa diffondersi. Lo ricordiamo, questo antivirus ha finora provocato 3 morti e il contagio di 6 persone nel giro di qualche settimana. In linea abbiamo il nostro collaboratore dalla Spagna, Mario Magarò. Allora Mario, ti chiedo a che punto siamo.
Le operazioni di sbarco e rimpatrio verso i rispettivi paesi degli oltre 80 passeggeri della Ondius sono ancora in corso a Tenerife. Suddivisi per nazionalità, i passeggeri vengono fatti sbarcare in gruppi di 5 alla volta per essere poi trasferiti verso l'aeroporto sud di Tenerife ed imbarcati su un volo verso casa. Il primo gruppo di 14 spagnoli è già arrivato a Madrid, seguito dalle partenze di francesi e canadesi. Le operazioni si concluderanno però soltanto domani, con 4 australiani che saranno gli ultimi a lasciare l'isola. Nel frattempo la Ondius riprenderà domani la traversata verso Rotterdam, con a bordo soltanto 17 membri dell'equipaggio, per poi essere sottoposta a disinfestazione una volta a destinazione.
Mario, sappiamo che le persone che erano a bordo della nave adesso andranno in quarantena. Questa come viene gestita?
Tutti i passeggeri della Ondius dovranno osservare una quarantena di alcune settimane e le modalità della stessa variano a seconda dei rispettivi paesi. Ad esempio Spagna e Regno Unito hanno optato per l'isolamento in ospedale, mentre i Paesi Bassi hanno concesso la possibilità di farla a casa. La quarantena spetta però anche ai membri dell'equipaggio, che a differenza dei passeggeri, ed eccetto alcune eccezioni come la spagnola a cui è stato concesso di andare a Madrid, sarà gestita esclusivamente dai Paesi Bassi, essendo olandese la compagnia di navigazione. Una sorte che riguarda anche l'unico membro svizzero dell'equipaggio, secondo quanto comunicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica, che risulta asintomatico e dovrà appunto effettuare la quarantena in Olanda prima di tornare in Svizzera. Ricordiamo che oltre a quest'ultimo, un positivo all'antivirus si trova a Zurigo presso l'ospedale universitario, mentre la sua compagna è in isolamento a casa, ed un'altra persona a Ginevra, che era venuta in contatto con un malato, continua ad essere asintomatica.
Questi gli aggiornamenti con Mario Magarò, collegato con noi dalla Spagna. E ora andiamo in Germania per tornare sullo scompiglio provocato da un annuncio, quello del presidente statunitense Donald Trump, che qualche giorno fa ha ventilato l'idea di ritirare almeno 5.000 soldati americani dalla Germania entro i prossimi 6-12 mesi. L'annuncio era stato interpretato come una sorta di vendetta personale di Trump nei confronti del cancelliere tedesco Friedrich Merz, che aveva, diciamo così, osato criticare la sua gestione caotica e scoordinata della guerra contro l'Iran. Ma quali sono il ruolo e l'importanza della presenza dei soldati americani nelle città tedesche che appunto ospitano le loro basi? Per capirlo, il nostro collaboratore dalla Germania si è recato proprio in questi giorni a Ramstein, la più grande base aeronautica statunitense in Europa. Allora, Walter, ci puoi raccontare innanzitutto cosa hai visto a Ramstein?
Ma in un primo momento sembra una cittadina tedesca di provincia come tante altre. Case con i giardini curati in modo impeccabile, il vecchio municipio e le chiese gotiche, in centro la scuola, il campo di calcio, i supermercati, la caserma dei pompieri. Solo in un secondo momento ci si accorge poi che cartelli e insegne dei negozi sono scritti in tedesco e in inglese. Tante bandiere a stelle e strisce sventolano dai balconi, i ristoranti di hamburger hot dogs si chiamano diner, il cinema Broadway, l'hotel si chiama America, i tanti drive-in e il perenne rumore rombante degli aerei che domina incessante giorno e notte a Ramstein e che proviene dalla grande base aerea situata subito ai margini della città. Ramstein ospita oggi la più grande base dell'aeronautica militare americana fuori dagli Stati Uniti ed è una città nella città che funge da centro logistico e di smistamento di soldati, merci e armi destinate al Medio Oriente, all'Africa e all'Europa dell'Est. A Ramstein sono stazionati oltre 15.000 fra soldati, impiegati civili e tecnici dell'US Air Force e ancora oggi costituisce Ramstein il principale datore di lavoro della città. Cosa succederebbe però se un giorno la base dovesse essere chiusa o il numero dei suoi soldati ridotto in modo sostanziale? Lo abbiamo chiesto ad Andreas Hausmann, il proprietario di un albergo, di un ristorante e di una fabbrica di birra a Ramstein. Sentiamo cosa ci ha detto.
Ja gut, die Amerikaner hier sind die Wirtschaftskraft Nummer 1, ganz klar.
Qui a Ramstein gli americani sono il principale datore di lavoro e in modo diretto o indiretto dipendiamo tutti dalla grande base militare. E non oso immaginare cosa succederebbe se un giorno gli americani dovessero andarsene da Ramstein. Nel corso degli ultimi decenni qui è nata una profonda simbiosi fra gli abitanti del luogo e i soldati americani. Migliaia di case e appartamenti sono stati presi in affitto da loro. Gli alberghi, i ristoratori, i commercianti, gli artigiani, le imprese edilizie, noi tutti viviamo grazie agli americani. Più di 10.000 posti di lavoro sono collegati alla base militare e per noi sarebbe una vera catastrofe se questa dovesse chiudere o essere ridimensionata.
L'abbiamo capito, dunque conseguenze che sarebbero piuttosto pesanti per l'economia locale. Walter, torno da te, si sa già da dove verranno ritirati questi 5.000 soldati americani?
Ma secondo prime indiscrezioni Ramstein potrebbe farla franca e il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania annunciato da Donald Trump potrebbe colpire soprattutto la base statunitense di Filzeck in Baviera. Ma i piani della Casa Bianca hanno messo comunque in subbuglio un po' tutte le città tedesche che ospitano delle basi militari delle forze armate degli Stati Uniti e questo più per ragioni economiche che non strettamente militari. Anche se Donald Trump dovesse realmente ritirare 5.000 soldati dalla Germania, nel paese resterebbero stazionati ancora circa 34.000 soldati americani, un numero ancora piuttosto alto che non pregiudicherebbe le capacità di difesa del paese. Ma per le singole città la chiusura o anche il ridimensionamento delle basi militari statunitensi rappresenterebbe un duro colpo per le economie locali e la perdita di un pezzo di identità storica acquisito fin dagli anni del dopoguerra. A Ramstein, Filzeck e in molti altri centri tedeschi gli americani infatti non sono oggi solo soldati, ma sono diventati nel corso degli anni e degli ultimi decenni anche dei vicini di casa, colleghi, amici e a volte perfino parenti.
Walter Rau, su una vicenda, quella del possibile ritiro dei soldati statunitensi dalla Germania, che mette in evidenza una volta di più il clima di instabilità che domina questo periodo storico, e a soffrirne anche la diplomazia internazionale, sempre più in difficoltà, le rivalità sempre più accentuate, la personalizzazione della politica, la demonizzazione dell'avversario hanno indebolito le regole che per decenni hanno garantito gli equilibri. Francesca Torrani, nostra corrispondente da Roma, ne ha parlato con Marco Carnelos, ex ambasciatore italiano in Iraq ed ex inviato speciale per la Siria e il processo di pace israelo-palestinese. È stato nello staff diplomatico di vari presidenti, Dini, Prodi e Berlusconi. Il punto di partenza dell'intervista sono le differenze fra la diplomazia di cui Carnelos è stato attore diretto e quella di oggi. Sentiamo.
Devo dire, era una politica estera che all'epoca comunque si incanalava in binari abbastanza conosciuti. All'epoca c'era un presidente americano che diceva una cosa, la diceva, la anticipava, la diceva come la doveva dire, c'era tutto un processo preparatorio. Oggi questo non esiste più, abbiamo un presidente degli Stati Uniti che dice tutto il contrario di tutto nel giro di 72 ore. E quindi pianificare una politica estera in queste condizioni, quando la più importante potenza mondiale è così erratica, devo dire, non invidio nessuno dei miei attuali colleghi.
E come si è arrivati a questa situazione?
Guardi, si è arrivato alla vilificazione della diplomazia, anzi mi domando se ci sia ancora una diplomazia, perché credo l'iperpersonalizzazione delle leadership politiche e la loro erraticità sta completamente disorientando chiunque, anche la persona animata dalle più buone intenzioni e dalla miglior buona volontà. È un segnale della decadenza dell'Occidente, mi perdoni, ma è questo, non è nient'altro.
Qual è stato il suo momento più alto, quello che ricorda con maggiore nitidezza?
Quando abbiamo fatto l'accordo con la Libia, con Gheddafi, nel 2008, perché lì l'Italia riuscì a creare un modello di fare i conti con il passato coloniale in Africa in modo completamente diverso e innovativo rispetto a tutte le altre potenze coloniali europee. E quello fu una delle ragioni per i quali i nostri partner europei ci diedero addosso, e quello con la Libia fu l'inizio della fine di Berlusconi.
E lì quanto fu difficile lavorare all'interno di questo?
Preparare l'accordo fu agevole, gestire la parte successiva all'accordo fu un incubo.
Facciamo un inciso, l'accordo del 2008 riguardò questa sorta di atto conclusivo con il passato coloniale in Libia, peraltro poco ricordato in Italia nonostante durò oltre 30 anni, e si basò anche su un risarcimento miliardario da parte italiana. E però questo accordo ebbe anche una componente strategica economica, perché riguardava anche il tema degli immigrati e il petrolio. Come postilla ricordiamo anche le polemiche per la tenda posata da Muammar Gheddafi a Villa Panfili a Roma nel 2009 in occasione della prima visita in Italia.
La corrispondente da Roma, Francesca Torrani. A Zurigo ora, dove oggi al secondo turno è stato eletto il sindaco della più grande città svizzera, il socialista Raphael Golta, che ha raccolto oltre l'80% delle preferenze, succede così ufficialmente a Corinne Mauch, socialista che dopo ben 17 anni a capo della città aveva appunto deciso di non ripresentarsi. Un'elezione, come si evince anche dal risultato, e qui coinvolgo il nostro corrispondente Emanuele Ferrari, che possiamo definire scontatissima.
Direi proprio di sì, anche perché, va ricordato, Raphael Golta era l'unico candidato ufficialmente in corsa. L'altra persona che puntava al posto di sindaco, il liberale Perparim Avdili, non è stato eletto in municipio e quindi si è trovato automaticamente escluso da questa corsa al secondo turno. Un secondo turno che la città ha dovuto organizzare poiché il regolamento comunale vuole che sia un'elezione a stabilire chi sarà il sindaco e non è prevista la possibilità di un'elezione tacita. Un, permettetemi di definirlo, esercizio di democrazia che, queste le stime, alle casse comunali è costato attorno ai 600.000 franchi. Un'elezione vista la bassa partecipazione, si parla del 23,5%, decisamente poco sentita. Meno di una persona su quattro Zurigo si è infatti recata alle urne. Di queste va poi detto che il 20% ha messo sulla scheda il nome di uno degli altri membri dell'esecutivo cittadino. Se e quanto questo dato debba preoccupare Raphael Golta al momento non è possibile dirlo. Da parte sua lui ha comunque affermato di voler essere il sindaco di tutti.
Certamente più emozionante, Emanuele, è stata invece l'elezione del sindaco dell'altra grande città del cantone, ovvero Winterthur. È stata una corsa all'ultimo voto.
Qui la vittoria è andata a Stefan Fritsch, il liberale ha raccolto 16.144 voti, vale a dire 684 in più rispetto al suo avversario, il socialista Kaspar Bob. E qui possiamo parlare di una piccola sorpresa. Al primo turno, infatti, la situazione che si presentava era esattamente l'opposta. Bob l'8 marzo aveva infatti raccolto 671 voti in più di Fritsch. Parliamo per la corsa al posto di sindaco, e questo è un aspetto importante da sottolineare. Nella corsa per un posto in municipio, infatti, il liberale è stato il candidato ad aver fatto il miglior risultato dei 7 eletti. Al socialista era toccato il secondo rango con una differenza di 379 voti. L'elezione odierna rispecchia quindi un po' questo di risultato. Un risultato che forse stupisce perché Winterthur è considerata di sinistra e i timori che lo sciopero dei mezzi pubblici della città di alcune settimane fa potesse mettere in difficoltà Stefan Fritsch, questi sottostanno infatti al suo dipartimento, si sono rivelati essere infondati. Un ultimo dato, a Winterthur la partecipazione ha superato il 44%.
Le spiegazioni di Emanuele Ferrari. In Ticino ora, dove fra ieri ed oggi 18 caseifici sparsi sul territorio hanno ospitato caseifici aperti in collaborazione con la sezione dell'agricoltura della divisione dell'economia del cantone. Si tratta, per chi non lo sapesse, di una rassegna agroalimentare giunta ormai alla sua 13ª edizione. Oggi siamo andati in Malcantone presso due aziende agricole. A Sessa abbiamo incontrato Silvia Viola dell'azienda La Selva per poi spostare ad Arosio presso l'azienda agricola Poma. Il reportage è di Umberto Gatti.
Sono sempre libere. Quando al mattino arrivano, le chiudiamo tutte fuori dalla stalla, dalla loro stalla, e c'è un percorso che devono fare. Praticamente salgono sulla pedana, entrano nello stand di mungitura, sono 8 alla volta, gli facciamo scendere il cibo, perché non è che entrano proprio così. No, boh, sono lì in fila, però diciamo non è che entrano per farsi mungere, entrano per mangiare.
Ok, questo qua è un po' il percorso che fate vedere anche chi in queste giornate viene a farvi visita.
Esatto, in caseificio per motivi di igiene non posso farli entrare, perché sennò diventa veramente un po' difficile.
E giornate di questo tipo, i caseifici aperti, sono importanti per voi per mostrarvi?
Ma certo, importantissime, anche se è un bel lavoro prima e dopo e durante, però è molto importante che si possa, diciamo, mostrare, divulgare anche la professione, perché sono realtà che bisogna sostenere. E mangiare sano, queste cose, non so, sapere che il latte lo produci tu, che il formaggio lo fai tu, non vai a comprarlo non so dove, che non sai da dove arriva, nel latte, nel formaggio, ecco, per me è importante questo. E anche utile, molto utile, penso proprio una cosa basilare, vedere gli animali, come vengono trattati, perché tu sì, vai a comprare in un grande magazzino, ma non vedi cosa fanno con questi animali.
La pioggia non vi ha fermato?
Assolutamente no, veniamo sempre con piacere qui a Sesto a trovare Davide, e la giornata in concomitanza con la festa della mamma non poteva che essere migliore, a parte il tempo.
Una giornata così comunque vale la pena venire ai caseifici aperti?
Assolutamente, una giornata diversa, nonostante il tempo, un'ottima organizzazione, cibo in ordine, super approvato e consigliato. Saremo presenti anche l'anno prossimo.
Cinzia Poma, come vivete queste giornate di porte aperte?
Ma scherzando, con tanto stress, perché comunque c'è tanto da preparare, tanto da organizzare, e non sapendo mai quanta gente può arrivare, è tutto un po' un pressapoco che mette un po' di ansia nella gestione dell'evento. Però è sempre comunque una bella cosa, specialmente ieri col sole c'erano tantissimi bambini che si sono divertiti, che hanno visto gli animali, che hanno potuto toccarli. Si vedeva che erano contenti, che era per loro una bella esperienza.
Vale dunque la pena partecipare a queste giornate?
Sì, ieri eravamo quasi un po' lì per dire ok, magari l'anno prossimo facciamo una pausa, E poi alla fine della sera, quando con mio marito ci siamo guardati, abbiamo detto: però in fondo i bambini erano felici, i genitori ci hanno ringraziato per aver dato l'opportunità ai bambini di vivere una giornata così, ci siamo guardati e abbiamo detto: ok, allora ci saremo anche l'anno prossimo.
Fin qui i suoni e le voci della giornata da Sessa e da Rosio. E chi di produzione casearia se ne intende è Lara Ambrosetti, che è la presidente dell'Associazione Ticinese Assaggiatori Formaggio. Le abbiamo chiesto un giudizio sul valore dei formaggi ticinesi. Sentiamola.
Il Canton Ticino può vantare una produzione casearia sicuramente articolata e di qualità, con un'evoluzione che negli anni è certamente stata positiva. Dai prodotti freschi, tipo i formaggi a pasta molle o anche alcuni arborinati, alle formagelle, a formaggi più o meno stagionati. In generale i migliori si distinguono dall'intensità delle fragranze e dagli aromi, quando per esempio i profumi e gli aromi delle erbe dei pascoli alpini ad alta biodiversità, che io amo definire anche bioricchezza, si riflettono anche nel formaggio. Un parametro di qualità è anche la struttura perfetta della pasta, l'elasticità, l'untuosità, la solubilità in bocca e con un buon equilibrio di acidità e dolcezza.
A cosa dobbiamo questo salto di qualità degli ultimi anni?
Tutti i formaggi accuratamente prodotti secondo gli standard appunto di qualità e pulizia sono a loro volta prodotti di qualità, insomma. E un'altra caratteristica positiva dei prodotti è anche naturalmente la sua complessità aromatica, che aumenta naturalmente con la stagionatura. Sia la produzione del prodotto in sé, ma anche l'affinamento in cantina, la pulizia in cantina, la giusta temperatura e la giusta umidità nel percorso di affinamento del formaggio sono fattori fondamentali per avere un prodotto anche dal punto di vista organolettico eccellente.
E a cambiare, Lara Ambrosetti, sono anche le sfide con cui deve confrontarsi il settore caseario ticinese.
Sì, in Canton Ticino l'agricoltura di montagna, i suoi alpigiani svolgono un ruolo attivo sotto diversi aspetti. Infatti, oltre a produrre un eccellente formaggio, garantiscono con il loro lavoro la cura del territorio e dei pascoli, mantenendo vivo e vitale il paesaggio alpestre, che senza di loro ci sarebbe un inesorabile degrado. Il lavoro dell'allevatore e del produttore di formaggi è un lavoro già di per sé faticoso e difficile, e negli ultimi decenni inoltre sono arrivati anche altri problemi che richiedono loro sforzi e lavoro supplementare, per esempio l'impatto della presenza ormai stanziale del lupo, oppure la carenza d'acqua e la siccità che viene a manifestarsi sugli alpeggi e in generale nei pascoli, portano a sforzi supplementari, a volte molto stress psicologico, anche fino in taluni casi anche all'abbandono di queste attività.
Da assaggiatrice, qual è il formaggio ticinese che più la stuzzica?
Io amo tutti i tipi di formaggio, però devo dire che a livello ticinese sicuramente il formaggio d'alpeggio è il più rinomato, proprio per le sue caratteristiche, ma anche per la sua tradizione di produzione e per le storie che racconta un pezzo di formaggio, perché alla fine il formaggio è il risultato di un lavoro di squadra, un prodotto del terroir. C'è tutta la storia, dalla salute dell'animale, dal tipo di animale, dal pascolo, dal pastore che sa dove portare le mucche al pascolo, dal casaro fino all'affinatore in cantina, ecco.
La presidente dell'Associazione Ticinese Assaggiatori Formaggio, Lara Ambrosetti. E noi rimaniamo in ambito agricolo anche con il prossimo contributo, che si concentra però su insetticidi, erbicidi e fungicidi. Il loro impiego rimane imprescindibile in molte coltivazioni in Svizzera. Diverse iniziative politiche per ridurne o impedirne l'uso sono fallite anche di fronte alle resistenze degli stessi agricoltori. Qualcosa però si sta muovendo anche grazie alle nuove tecnologie. Lo dimostra un progetto promosso dai cantoni di Zurigo, Turgovia e Argovia, dove l'impiego di prodotti fitosanitari è stato ridotto del 25%. Come ce lo racconta Gianluca Olgiati.
A prima vista un normale trattore su un normalissimo campo di insalate. Siamo a Birrard, Canton Argovia.
Devi farmi il GPS,
Al volante Thomas Keser, o meglio al volante la tecnologia GPS, è il satellite a guidare con precisione le enormi ruote tra le file di insalata. Un sistema automatizzato, spiega l'agricoltore, estirpa le erbacce tra le piantine, ciò che rende superfluo l'impiego di erbicidi. Allo stesso tempo viene spruzzato un pesticida in modo mirato solo sull'insalata. Il risultato? L'impiego di prodotti fitosanitari viene ridotto dell'80%. Non funziona in tutte le fasi di crescita delle piantine, non funziona con tutte le coltivazioni, ma il bilancio dei responsabili del progetto di agricoltura di precisione è per lo più positivo. Diverse tecnologie testate, 58 aziende agricole coinvolte nell'arco di 8 anni tra Argovia, Zurigo e Turgovia. Il risultato? L'impiego di prodotti fitosanitari è stato ridotto del 25% rispetto ai metodi convenzionali. Diverse tecnologie hanno dimostrato di funzionare e sono ormai disponibili sul mercato, spiega Christian Eggenberger, responsabile per il canton Turgovia. Un esempio, la sarchiatura meccanica al posto dell'erbicida. Qui c'è un grande potenziale, mentre per fungicidi e insetticidi i risultati sono più deludenti, c'è ancora bisogno di tempo. Droni, satelliti, robot, sistemi di previsione, tutte tecnologie che costano. Per molti la soluzione più economica e prudente potrebbe essere quella di proseguire con i metodi convenzionali. Lo sa bene Annette Latch, consulente di Agroscope, il centro di competenza della Confederazione per la Ricerca Agricola.
Weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen ist oft mit einem höheren Risiko und auch höheren Kosten verbunden.
Ridurre l'impiego di pesticidi può comportare rischi e costi maggiori, soprattutto se pensiamo alla forticoltura o alla viticoltura, dove le perdite in termini di raccolto diventano subito molto costose. Qui il potenziale è limitato. Affinché queste tecnologie si impongano, dice Annette Latch, serviranno o prezzi più alti per i prodotti oppure incentivi.
Betriebe wirtschaftlich attraktiver machen.
La soluzione che passa dunque dai sussidi? Non per tutti. Thomas Keser, fornitore di grossisti e del commercio al dettaglio, il suo sistema satellitare per le insalate, costo 180.000 franchi, lo ha pagato di tasca sua.
So eine Maschine kann ein kleiner Betrieb gar nicht stemmen.
Ma anche a lui tocca riconoscere, è un investimento fuori portata per qualsiasi piccola azienda.
E prima di chiudere, una pagina sul teleriscaldamento in Ticino, una soluzione che è in piena fase di sviluppo. Ricordiamo che la strategia climatica svizzera mira a ridurre la dipendenza dalle energie fossili e a ricorrere sempre di più a fonti rinnovabili. In questo contesto un tassello può essere rappresentato proprio dal teleriscaldamento. E ce ne parla Giorgia Lorenzini.
L'idea è quella di sostituire i riscaldamenti a nafta con impianti più sostenibili, come per esempio le reti termiche. Si tratta di produrre il calore in modo centralizzato e da fonti sostenibili, per poi distribuirlo agli edifici circostanti. In Svizzera e in Ticino non mancano le fonti di energia rinnovabile. C'è quindi potenziale per il teleriscaldamento. Sentiamo Claudio Caccia, dell'Associazione Città dell'Energia.
Le reti termiche in Svizzera e anche in Ticino sono nate all'inizio soprattutto per valorizzare l'energia del legno. Anche in Ticino conosciamo diversi esempi di impianti dove delle caldaie ha cippato in pratica della legna macinata, poi produce calore che viene distribuito attraverso queste tubazioni. Sempre di più però si affacciano sul mercato anche delle reti che valorizzano altre fonti energetiche, vedi per esempio lo scarto di calore prodotto da impianti di incenerimento dei rifiuti, impianti di depurazione delle acque e anche sistemi a bassa temperatura che valorizzano per esempio calore da recupero. Un esempio in Ticino è quello del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano. Il calore prodotto dagli ordinatori in pratica viene recuperato, utilizzato per riscaldare il quartiere antistante.
Questa energia non viene più dispersa nell'atmosfera, ma riutilizzata per riscaldare uffici e abitazioni.
In Svizzera ci sono più di 1500 reti termiche, ci sono 36 reti nella Svizzera italiana, 34 in Ticino.
E altre a venire in futuro?
Spero di sì.
Andreas Hurni è il direttore di Reti Termiche Svizzera e spera nell'allargamento di questa rete. Al momento il teleriscaldamento risponde all'11% del fabbisogno energetico svizzero. in futuro potrebbe anche contribuire al raffreddamento.
Per esempio l'acqua delle laghi, Lago Maggiore, Lago di Lugano, si potrebbe sfruttare molto di più.
Tuttavia, il teleriscaldamento non può arrivare dappertutto, come spiega Laura Antonini dell'Ufficio Federale dell'Energia.
Sicuramente ci sono delle zone privilegiate dove c'è un'alta densità di popolazione, quindi le zone urbane principalmente.
Quali sono gli ostacoli maggiori?
Sono sicuramente degli investimenti importanti, quindi progetti grossi e bisogna valutare bene come finanziarli, come organizzarli. E poi anche dal punto di vista tecnico, la decarbonizzazione totale della rete termica rappresenta ancora una sfida.
Al momento come vengono finanziate le reti termiche?
Dipende molto dall'organizzazione locale, se è in proprietà pubblica o se è una collaborazione tra pubblico e privato, però sono possibili più varianti.
La data d'arrivo è ancora lontana. La Svizzera intende azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050. D'altronde, i progetti di teleriscaldamento richiedono molto tempo e anche molti investimenti.
L'abbiamo sentito, la maggior parte delle centrali termiche in Ticino utilizza cippato di legno, ma ci sono anche altre fonti. Quest'anno, ad esempio, è stato inaugurato il primo impianto che sfrutta la differenza di temperatura dell'acqua depurata per produrre calore. Giorgia Lorenzini l'ha visitato con il direttore di Calore S.A., Vinicio Curti.
Quindi siamo al depuratore di Locarno. L'acqua viene depurata, una volta pulita, viene immessa in un canale che poi andrà a finire nel lago. Noi intercettiamo questo flusso per portare l'acqua all'interno della centrale, a distanza di circa 90 metri. Quest'acqua poi entra negli scambiatori di calore e, come ogni pompa di calore, poi riscaldano l'acqua lato utente a una temperatura che in questo caso va dai 65 ai 70 gradi.
Quindi dal calore dell'acqua depurata si ricava l'energia per poi scaldare gli edifici.
Esattamente. Quindi facciamo un recupero di calore, altrimenti finisce nel lago, quindi inutilizzato.
Bene, facciamo il tour.
Sì, facciamo un giro, visto che si è spenta la macchina. Abbiamo quattro macchine. E ogni macchina ha una potenza di 1,3 MW.
E quindi alla fine è composta da tre stanze. I simulatori,
esatto.
La caldaia.
E le pompe di calore.
E le pompe di calore.
Questo piano superiore con le macchine, andiamo sotto. Questo è il tubo che parte verso la rete. Ha un diametro di 300 mm, 30 cm, il tubo interno poi è isolato, abbiamo due condotte, una di andata e una di ritorno, e ancora un tubo per la trasmissione dati, per sorvegliare e monitorare le varie installazioni.
E quali sono i tempi di realizzazione per un progetto del genere?
Tutto prende, diciamo, non dico una decina d'anni, ma insomma un processo abbastanza lungo. Adesso siamo partiti, abbiamo realizzato la centrale, la prima tratta di rete.
Come funziona la realizzazione del cantiere? Bisogna aprire le strade?
Sì, questo è necessario. I tubi vengono interrati lungo le arterie stradali. Dal lato utente, allora noi, la nostra rete arriva presso tutti gli utenti e ci occupiamo di realizzare la rete fino dentro la casa del cliente, fino nel locale tecnico dove installiamo una sottostazione che contiene lo scambiatore, e fino lì è nostra responsabilità. Quindi se c'è un problema di manutenzione o di riparazione siamo noi che interveniamo.
Quindi quali sono i costi da parte dell'utente?
Naturalmente c'è un costo per l'allacciamento, come qualsiasi tipo di rete, e poi abbiamo una tariffa che si distingue tra una tariffa fissa, poi c'è una tariffa variabile che dipende da quanta energia uno ritira.
Quindi non c'è una grande differenza in termini di costi?
No, grosso modo siamo agli stessi livelli di un riscaldamento a gasolio o di una pompa di calore, stesso tipo di costo, diciamo. Noi portiamo energia rinnovabile con un impianto che ha bisogno solo di uno scambiatore di calore, è molto semplice. Riduciamo i volumi occupati dalla caldaia e dal tank dell'olio, che può essere smantellato, e quindi crediamo che sia veramente una buona soluzione.
Per stasera è tutto, ora c'è la pagina sportiva, poi a seguire il magazine culturale dove Angelica Arbasini incontrerà il poeta Fabio Pusterla, reduce dalla manifestazione Chiasso Letteraria. Buon ascolto.